Buongiorno a tutti voi con la rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. Ci sono, ho lasciato andare un po' la base per dare un'occhiata ancora ai titoli dei giornali. Vi faccio uno spoiler, non c'è scritto niente. Come al solito il vuoto cosmico, ma delle cose importanti, ripeto, perché diciamo così, stante alla comunicazione, almeno quella della stampa globalista, tutto procede perfettamente, ci sono le riaperture, il governo non sbaglia una virgola, non c'è crisi di governo, l'economia è perfetta, si riparte, soldi a pioggia per tutti e così via, nessuna critica. Tutto perfetto, si fa questo, si fa quest'altro, da domani si fa questo, da oggi si fa quest'altro, così. E non c'è nulla, l'unica cosa che avevo trovato un po' di interessante stamattina da qualche parte era un'intervista al Meloni su Repubblica, che però qui nella versione da desktop, cioè nel senso l'avevo vista sul cellulare, nella versione da desktop non me la trovo, non mi sembra esserci, forse l'hanno messo solo nella versione da cellulare, non lo so, vedremo. Poiché era, ah no, eccola qua, l'ho trovata in un angolino, Meloni governo in tilt, senza la spinta delle regioni l'Italia non avrebbe riaperto. E un po' di spazio all'opposizione sulla stampa, niente, insomma nulla dappertutto, un po' di polemica sul fatto della Fiat che ha chiesto la partecipazione al finanziamento non a fondo perduto, attenzione, ma con la garanzia dello Stato, azienda che Fiat, poi la Fiat non esiste più, ovviamente lo sapete meglio di me, FCA, che ha chiesto l'accesso a quel tipo di prestito garantito dallo Stato e ovviamente scatenando diverse polemiche per il fatto di avere la sede all'estero, la sede fiscale all'estero, ci sono state varie accuse sul gruppo comunque sia che gestisce in qualche maniera la stampa italiana, Galassia Exor, poi magari leggendo l'intervento di Giannini spiegheremo meglio cos'è, c'è appunto un po' di autodifesa sul fatto che no, ma questi giornali non sono manovrati dai grandi gruppi industriali, anche se sono i nostri padroni, proprietari, scusate, in realtà noi siamo giornalisti liberi e così via, insomma sì, certo, come no, ormai tutta Italia lo ha capito, direi, anzi, e poi non, insomma sì, possiamo entrare nella polemica, FCA deve avere il finanziamento oppure no, ovviamente è obbrobrioso che un'azienda del genere sposti le sue sedi fiscali altrove per non pagare le tasse qui in Italia, qui in Italia produce ancora qualcosa, ci sono ancora degli impianti industriali, quindi può avere un senso anche chiedere dei soldi che non sono a fondo perduto e dati dallo Stato, ma semplicemente con garanzia statale, e quindi per cercare di mantenere quei posti di lavoro, forse si poteva fare qualcosina di più, magari diciamo sottraendo, ma prima e adesso la vedo un po' più complicata, sottraendo la Fiat gli interessi di mercato quando stava sostanzialmente per fallire, poteva essere acquisita dallo Stato, rimessa in piedi e magari venduta poi ad altri imprenditori più, diciamo in qualche maniera lungimiranti, ma soltanto una volta dopo fatta una lunga ristrutturazione ai vertici, ovviamente non parlo degli operai, non parlo delle linee di produzione che ci sono qui in Italia, una volta fatta una bella ristrutturazione ai vertici si poteva pensare di rimetterla sul mercato se necessario. Oppure si poteva continuare a produrre anche il regime, diciamo così, di controllo e proprietà statale. Non è una novità, è già stato fatto in passato, si può fare tranquillamente anche adesso. Il problema è che noi abbiamo scientemente deciso di non avere un'industria automobilistica in questa nazione. Scelte fatte da tutti i governi passati, scelte insomma che sono assolutamente folli. Perché una nazione che vuole essere una potenza industriale fra le prime sette al mondo dovrebbe avere comunque una industria dell'automobile. Però tant'è. Nel frattempo saluti a tutti quelli che sono già collegati in questo lunedì, almeno qui a Roma, nuvolo e incerto dal punto di vista meteorologico, un po' freddo anche per essere metà maggio inoltrata, anzi quasi fine maggio si potrebbe dire, però il tempo è quello che è. Sergattara, buongiorno, mi mandano slide di un gatto che legge il decreto Conte, dice ho letto tutto il decreto, alla fine lui muore e ci spoilera la fine. Del decreto, buongiorno Monica, buongiorno Gianluca, Elena, Iarle, buongiorno a tutti quelli che sono già collegati in questo lunedì 18 maggio in cui riapre sostanzialmente quasi tutto e in cui noi davvero dovremo prendere la decisione se continuare ad avere la rassegna stampa alle ore 8 o se anticiparla a causa ripartenza, perché tanti di voi magari sono al lavoro, tanti di voi che prima ascoltavano devono necessariamente andare da qualche altra parte a quest'ora del mattino, è un po' tardo, diciamo, rispetto all'Italia che lavora, all'Italia che produce. Le 8 del mattino non è orario da rassegna stampa, quindi forse dovremo anticiparlo un pochettino, ma insomma la decisione la prenderemo questa settimana. Nel frattempo andiamoci a vedere questi beneamati titoli dei giornali per vedere dove ci portano oggi i quotidiani della corazzata globalista. Nel frattempo, cari miei, devo segnalare un sabato di importanti manifestazioni in tutta Italia, continuano, diciamo così, in maniera spontanea a generarsi comitati, gruppi di cittadini, imprenditori, commercianti che, diciamo così, vivono una crisi economica molto molto importante senza aiuti da parte del governo, aiuti veri, aiuti sostanziosi, non i bonus, non le chiacchiere, ma a soldi veri sui conti correnti non difficilmente ne usciranno, ma da oggi inizieremo a vedere poi qual è la realtà della crisi economica, le persone in cassa integrazione che non prendono lo stipendio perché la cassa integrazione non arriva, le partite IVA che non hanno fatturato e che hanno avuto 600 euro, tutte queste persone, gli imprenditori che rischiano, magari nonostante hanno ancora qualcosa da parte, ma che rischiano il fallimento. La mancanza dei turisti, insomma, tutta una serie di fattori porterà ad una forte, fortissima contrazione dei consumi e oggi riapriamo e noi ci auguriamo che vada tutto bene, ma dubito difficilmente che le persone abbiano voglia di sicuramente di andare ai negozi, sì, di stare in giro a comprare qualcosina, sì, ma la capacità di spesa del popolo italiano si abbatterà decisamente e questo porterà ad un avvitamento della crisi perché meno soldi girano, più stanno tutti in difficoltà e più stanno tutti in difficoltà e meno soldi girano. A quel punto lo Stato dovrebbe intervenire con delle politiche anticicliche e immettere denaro nell'economia, ormai lo diciamo da tempo, ci spertichiamo, questa è la battaglia delle battaglie, banca centrale, soldi stampati, soldi che circolano nell'economia. Però non lo sta facendo e quindi andremo per me, diciamo, al 90% verso una crisi economica davvero davvero difficile. Insomma, inizieremo a scoprirlo da oggi che hanno riaperto alcune tipologie di negozi e poi vedremo anche nello specifico che cosa ha deciso il pupazzo, l'androide Conte, che anche l'altra sera è uscito fuori per spiegarci questa nuova fase, che però si sono ben guardati dal chiamarla fase 3, anche se teoricamente dovrebbe essere una fase 3, ci si può spostare in tutte le regioni.
Paura delle croci, paura delle grida, paura delle voci. Noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del tuono, noi non abbiamo paura delle aquile, noi non abbiamo paura del tuono. Scendi pioggia sull'asfalto e sulla pelle, spina dorsale fino alle caviglie. Dipinto i tuoi segni su tutto il mio corpo, le rune di guerra. Ho visto volare le aquile, ho visto tremare la terra. Noi non abbiamo paura delle aquile. Noi non abbiamo paura del tuono. Noi non abbiamo paura delle aquile. Noi non abbiamo paura del tuono.
Eccomi qua, dovrei essere tornato in onda, abbiamo avuto un problema di connessione, il programmino che ci supporta mi sembra che abbia fatto cadere la connessione per un motivo o per un altro e quindi abbiamo avuto un piccolo buco, ma non ho detto niente, appena mi sono accorto che si era interrotta la trasmissione mi sono fermato per cercare di ripartire con la connessione, e infatti eccola qua, e lo so, purtroppo questa è una web radio che si sostiene con diciamo mezzi diciamo d'avanguardia sicuramente, ma spesso anche che ci abbandonano nel bel mezzo della trasmissione. Comunque eccoci qua, siamo tornati in diretta e stavamo per leggere i giornali. Nel frattempo sono cambiati anche i titoli, Corriere della Sera ha aggiornato la pagina, Repubblica e La Stampa forse pure, ma andiamo a vedere il Corriere della Sera, cosa si può fare da oggi e cosa no, le regole e le distanze per ricominciare in sicurezza, soprattutto le distanze, dicevo, no? L'attenzione, non fate manifestazioni, non prendetevela col governo, è tutto a posto, a guardare i giornali, è tutto perfetto, non ci sono lamentele, non ci sono lamentazioni e ripeto, da oggi 18 si riparte davvero con l'apertura della stragrande maggior parte delle attività economiche e vedremo insomma di quanto ha inciso sulla capacità di spesa degli italiani questa pandemia e soprattutto questa quarantena. Cosa si può fare da oggi e cosa no, le regole, le distanze, abbiamo questo articolo Facciamoci del Male, riaperture dal 18 maggio, ecco le regole, le distanze per ricominciare in sicurezza, dai bar ai ristoranti, dalle palestre alle autoscuole. Cosa prevede il decreto? Non potrà esserci meno di un metro a separare le persone e con una temperatura superiore a 37,5 è obbligatorio stare a casa. Il consiglio agli anziani, uscite solo quando necessario. Il decreto è firmato, i protocolli sono stati allegati. E dove sta però? non è stato pubblicato, cioè di che cosa stiamo parlando ancora? L'Italia che riapre regole fisse e disposizioni che ogni governatore o sindaco potrà decidere. Sono due i numeri che segneranno i prossimi mesi per limitare il contagio da coronavirus. Uno, il metro di distanza minima da tenere e 37,5, la temperatura oltre la quale sarà vietato uscire di casa o fare ingresso in qualsiasi posto. Rimane in vigore il divieto di assembramento per tutte le attività che ripartono, regioni e province autonome. Devono aver preventivamente accertato la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica e così via. Io vorrei sapere, più che altro da questi articoli, no, qual è il protocollo da seguire? Ok, ho 37,5, non posso uscire di casa, non posso andare da nessuna parte, mi chiudo dentro casa e chiamo chi? Il medico di base? Chiamo il medico di base, che cosa succede? Dottore, ho la febbre, 37,5. Arriverà qualcuno? Fare un tampone, un test sierologico, mi prescriveranno una terapia, faranno in modo di cercare di capire se è un coronavirus o se è un raffreddore o se è un altro tipo di influenza. Queste sono domande importanti, molto importanti, a cui non si dà risposta da nessuna parte, cioè si parla di tutti i parametri, di tutte le attività, di tutto quello che deve riaprire, ma dal punto di vista sanitario quale sia il protocollo è un mistero per tutti. Poi altri articoli a Corredo, leggi anche qui sotto, mentre uno scende su Corriere, trova gli articoli a Corredo di questo, i consigli dell'immunologo, il caffè è meglio all'aperto, per spostarci usiamo la bici. Chissà se questa gente va a lavorare, non lo so, dove abita. Anziani e persone fragili, non ci sono categorie per le quali scattano particolari divieti, ma è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche e con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenito acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione. Ok, grazie. Obbligo di mascherina. Mascherine e guanti sono ormai indispensabili. Nel provvedimento è sottolineato che è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Viaggio all'estero dal 3 giorno, apertura di alcune frontiere, dunque non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per stati membri dell'Unione Europea, stati parte dell'accordo Schengen, Regno Unito e Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Andorra, vabbè. Buffet vietati, nei ristoranti la distanza tra i clienti e anche i tavoli deve essere di 1 metro, che può essere ridotta se ci sono dei separatori. Si deve privilegiare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle persone che hanno prenotato per un periodo di 14 giorni. Nei locali non si può entrare un numero di persone più alto dei posti a sedere, si devono privilegiare l'utilizzo di spazi esterni, capelli, lavaggio obbligatorio. Dal barbiere si può, che sarà una tragedia per i compagni dei centri sociali, questa, faranno delle rivolte in piazza, barricate, capelli, lavaggio obbligatorio. Dal barbiere si può consentire l'accesso dei clienti solo su prenotazione e mantenere l'elenco dei clienti per 14 giorni. All'ingresso potranno esserci termoscanner, la permanenza dei clienti all'interno dei locali è consentita limitatamente al tempo del trattamento, obbligatorio il lavaggio dei capelli. Deve esserci almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro sia tra i clienti. Per i servizi di estetica, nell'erogazione della prestazione si richiede una distanza. Abbiamo avuto un altro calo, carissimi ascoltatori, un altro calo di connessione, qui si stacca da sola, va bene, poi mi ricollego e quindi non perdete neanche una parola. Dicevamo, cari amici, e mi scuso per i problemi tecnici, stavamo facendo il noiosissimo elenco delle cose che si può fare e non si può fare, distanziamento in palestra, bisogna arrivare già vestiti. Per le piscine gli indumenti devono essere riposti dentro la borsa personale, in acqua va mantenuta la distanza di 7 metri tra chi nuota, ma che cosa dite? Sette metri fra chi nuota in acqua. Negli alberghi Alle reception possono esserci barriere fisiche per le loro protezioni, devono essere gestite online, vanno predisposti sistemi autorizzati, automatizzati di check-in sotto l'ombrellone, o questo forse ci interessa un po' di più. In spiaggia si dovrà assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni per garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati intorno tra le attrezzature da spiaggia, lettino e sedia a sdraio, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 metri, le attrezzature vanno disinfettate ogni cambio di persona. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ogni fine giornata, sia racchettoni, nuoto, surf, windsurf, kitesurf, purché sia mantenuta la distanza di sicurezza, mi raccomando, soprattutto per chi fa kitesurf, mantenete la distanza di sicurezza. No ai giochi di squadra come beach volley o beach soccer. Sulle spiagge libere bisognerà garantire le stesse distanze previste dagli stabilimenti. Certo. In mare aperto, in barca valgono le stesse regole delle case e dunque un metro di distanza tra persone non conviventi, anche se congiunti. Manina nasconde le linee guida delle regioni, i governatori in rivolta. E poi De Luca che fa il suo solito, diciamo così, spot, imponendo la sua immagine di uomo forte, uomo deciso, tutti poi hanno firmato tranne lui, insomma, chiacchiere distraenti dalle cose interessanti. Fontana frena, noi saremo cauti, in Lombardia restano chiuse piscine e palestre. Da oggi l'autocertificazione è solo per gli spostamenti fuori regione. Covid-like, pazienti con polmonite e tampone negativo, il virus è trovato più in profondità. Ci sono dei casi, così viene detto, in cui il tampone risulta negativo, pazienti senza sintomi o con poca febbre hanno in realtà la polmonite interstiziale, come per Covid. Le segnalazioni di Taranto, le conferme sono studi a Codogno, li hanno chiamati casi Covid-like, si tratta di pazienti negativi al tampone e con sintomi sfumati, ma una TAC rivela polmonite interstiziale del tutto analoga a quella dei pazienti Covid. Questi pazienti sono del tutto simili a quelli del Covid, ma senza che il virus emerga dal tampone. Talvolta lo scoviamo solo nel liquido di lavaggio bronco-alveolare. Il virus è sceso, lo dobbiamo cercare più in profondità. Le segnalazioni per la verità arrivano da qualche tempo da tutta Italia. Alcuni giorni fa è stato pubblicato su Radiology un articolo scritto dai radiologi di Codogno con i colleghi dell'Istituto Galeazzi di Milano, che descrive una situazione anomala, persone sane con tampone negativo ma con la polmonite interstiziale. Il coronavirus insomma sembra poter danneggiare i polmoni anche in maniera silenziosa in chi è asintomatico. Codogno è stata la prima zona rossa d'Italia dopo la scoperta del paziente 1 il 20 febbraio scorso. Dopo la fine del lockdown, molti cittadini preoccupati per la diffusione del virus si sono rivolti al centro diagnostico locale per sottoporsi alla radiografia polmonare. Nessuno di loro aveva sintomi evidenti di Covid, al massimo una febbriciattola, così c'è scritto sul Corriere. Il centro radiologico ha eseguito 170 radiografie, 100 di queste, pari al 59%, mostravano lesioni al polmone tipiche della malattia. I segni delle radiografie negli asintomatici non erano estesi come i sintomatici e l'ipotesi è che si trattasse di casi in via di risoluzione, persone che si trascinavano l'infezione da un po'. La negatività di questi pazienti, simil Covid al tampone, potrebbe essere legata al fatto che questo esame è stato fatto con troppo anticipo o alla presenza di falsi negativi. Ad ogni modo, ogni sintomatologia che in questo modo può ricordare il Covid deve essere sorvegliata e indagata. Ecco, insomma, ecco, questa sarebbe la cosa più importante. Qui si parlava di Codogno, cioè di gente che ha fatto magari il tampone all'inizio, quando essendo zona rossa, ha fatto il tampone a tutta la cittadina e poi dopo, asintomatici, senza che avessero avuto sintomi, hanno scoperto di aver avuto la polmonite o che comunque il virus si trovava molto più a fondo e forse però il tampone va fatto più spesso, questa è la questione, se si vuole capire. Un caso clinico, mettono a esempio, a Taranto un uomo di 80 anni che chiama la centrale operativa, per una piccola febbre 37,5, appena comparsa, nega la presenza di tosse, nega la presenza di affanno, nega la presenza di patologie respiratorie croniche, anche se i sintomi sono sfumati e non chiaramente riconducibili a Covid-19. L'anziano viene accompagnato all'ospedale Moscati, Covid Hub della provincia di Taranto, dove si avvia il percorso diagnostico. Buona la saturazione, ossigeno a 93, viene effettuato il tampone nasofaringeo, esito negativo, poi viene prontamente eseguita l'emogas analisi e così via. Qui dall'emogas la prima sorpresa: è presente una condizione di severa insufficienza respiratoria acuta, con pressione parziale di ossigeno di 57 mmHg, il valore minimo è 60. L'attacco del torace rivela polmonite interstizio alveolare Covid-like, ossia esattamente suggerita da Covid-19. E poi, cioè, è stato fatto il tampone più profondo, non ce lo dicono, insomma, vabbè, casi comunque legati a coronavirus, diciamo atipici, ce ne sono, ce ne saranno, per questo vanno fatti i test sierologici a tappeto, per questo bisogna essere pronti a fare i tamponi a tappeto, per questo chiunque che ha 37,5 non va abbandonato, come invece sembra dalle direttive del governo. Avete 37,5, state a casa, però non dicono qual è il percorso da seguire. Sicuramente, ovviamente, ragazzi, per chi dovesse trovarsi a casa con la febbre, deve chiamare il dottore e insistere per essere monitorato. Per questo dico che dovrebbero esserci test sierologici per tutti e soprattutto anche i tamponi, ma ancora non se ne vede l'ombra. E questa è la base della seconda parte della trasmissione, la metteremo più in là quando sarà ora. Altre notizie sul Corriere non ce ne sono. No, Canada precipita dal jet acrobatico a uno show per chi lotta contro la pandemia. No, non ci interessa. Strategia Amazon, ecco come si elimina la concorrenza. Questo potrebbe essere interessante per il colosso che ha fatto miliardi e miliardi anche e soprattutto sull'emergenza. Ovviamente, quando i negozi erano chiusi, Amazon era aperto. Mai come in questo tragico periodo, apre l'articolo della Gabanelli su Corriere della Sera, abbiamo potuto toccare con mano l'utilità degli acquisti online. Certo, c'è stato un proliferare di sciacalli. Tante persone hanno pagato per un prodotto che non è mai stato consegnato, ma il sistema in generale ha garantito un servizio insostituibile. Esclusa la Cina, a cui pensa Alibaba, il più gigantesco centro commerciale online del mondo, si chiama Amazon, leader globale nel servizio magazzino, bla bla bla, una quota di mercato del 33% e potenzialmente accesso ai dati. Allora, io lo dico, ovviamente tutti quanti lo usiamo Amazon, però cerchiamo di attuare un po' di economia di prossimità, di andare a comprare nei dintorni di casa nostra, e so quanto può essere difficile perché le grandi concentrazioni di aziende e di capitali possono spuntare in un sistema ultraliberista assolutamente dei prezzi migliori. È chiaro che l'alimentari sotto casa difficilmente può competere con i prezzi della grande distribuzione, così come tanti altri negozi. Questa è sicuramente una grande stortura del liberismo. Tutti quanti noi dovremmo sforzarci di comprare un po' anche nei dintorni di casa. Però mi rendo conto che spesso e volentieri le condizioni di Amazon sono assolutamente vantaggiose, quindi è un problema di capacità di spesa, come sempre, no? Perché se io voglio proporre a tutti comprate italiano, compratevi la bottiglia d'olio fatta solo con olive italiane, DOP spremute in Italia, devo dare la possibilità, cioè devo parlare politicamente anche di dare la possibilità alle persone di consumare un paio di bottiglie di olio extravergine al mese italiano, e sono a comprarlo bene che va dai 9 euro a salire. E ovviamente parlo dei prezzi che vedo al supermercato, poi ci sono prodotti ancora più straordinari, però diciamo, se parliamo di un buon olio italiano, i prezzi sono quelli minimo minimo, perché sennò è una fregatura. Questi soldi bisogna metterli in tasca alla gente affinché possano comprare questi prodotti, capito? Perché un pensionato al minimo sicuramente non può comprare questi prodotti, così come anche un padre di famiglia che magari prende 1.000 2.300 al mese e ha due bambini e una casa da mantenere, probabilmente non può permettersi quel prodotto. Per questo dico più liquidità all'interno del sistema economico, aumentare i salari per avere la capacità di comprare i nostri prodotti. Stessa cosa vale anche per fare la spesa nei negozi di prossimità, però spesso e volentieri quando andiamo a parlare proprio ai commercianti o ai negozianti, a tanti di queste persone, e parliamo di un ritorno alla moneta sovrana, di mettere denaro nell'economia per farlo circolare nelle tasche delle persone che devono acquistare nei vostri negozi perché altrimenti andranno a comprare su Amazon, tutti quanti sono ovviamente terrorizzati, soprattutto in quella categoria, dagli stregoni del liberismo che dalla mattina alla sera in televisione gli dicono che questo è un sistema sbagliato, che si muore, che arriva l'inflazione, che loro perderanno i soldi, bla bla bla, e tutti quanti, diciamo, sono molto impauriti uscito dall'euro e dal ritorno alla moneta sovrana. E invece è ora che vi svegliate un po' fuori, perché proprio in questo sistema di contrazione dei salari e di perdita di capacità di spesa per le masse, perché poi ovviamente noi abbiamo una piccola percentuale che va sempre più in alto, no? Diciamo così, 10-15% della popolazione italiana che sale sempre più in alto, il restante scivola sempre più in basso. Quel restante che scivola sempre più in basso non ha capacità di spesa e quindi è normale che andrà su Amazon a comprare piuttosto che mettere i soldi nella benzina per aggiungere il negozio e pagare un prezzo più alto per lo stesso prodotto. Quindi sempre lì si torna per me, cari carissimi ascoltatori. Poi altri articoli, il curioso caso di Linate, l'aeroporto prima riapre e poi chiude di nuovo, Pisano, ho scelto io l'app, non ci interessa, riapre San Pietro dopo l'ultima messa, in lockdown, poi la clamorosa protesta di medici e infermieri in Belgio che voltano le spalle al Premier quando arriva, e sarebbe interessante vederla anche qui da noi, anche se dubito che il Premier abbia visitato degli ospedali. Ed eccoci qua, torniamo su Repubblica. Forse dovrei iniziare a pensare di mettere degli stacchetti musicali. Diciamo, le basi sono sempre quella, magari potremmo a volte ascoltarci anche qualche musica, qualche canzone insieme, mentre il sottoscritto si prende delle doverose pause per evitare di parlare un'ora e mezza a nastro, come fossi appunto una specie di automa. Comunque Repubblica, vediamo un po' cosa ci dice in prima pagina. Riaperture, e le abbiamo lette tutte le nuove regole, oggi il modulo non serve, bla bla bla, anche San Pietro riapre al pubblico. Noi riapriamo, storia dall'Italia che riaccende le luci delle insegne dopo 69 giorni di chiusura, la voglia di ricominciare, bollette da pagare, clienti da riconquistare, la paura di non farcela. E anche qui, cari miei, i clienti non sono da riconquistare perché non è che girano dei polli così pieni di soldi da spremere, capito? Non ci sono i soldi. Non è che se le persone non vengono a consumare nei vostri negozi, sappiatelo, che lo fanno per farvi un dispetto. Ripeto, capire i meccanismi e chiedere che giri più denaro nell'economia è doveroso per tutti e dobbiamo imparare anche a capire appunto il perché e il per come. Ci sono determinati meccanismi che causano l'avvitamento in una crisi economica da cui forse difficilmente riusciremo a uscire, ma vedremo. Maniglie, banconi e carrelli, ora sanificare un obbligo, bar, negozi e ristoranti, tutti hanno il dovere di disinfettare locali e superfici almeno 2 volte al giorno. Il virologo Galli, ripartire giusto, attenti anche in famiglia, ci sarà un'altra ondata, vediamo un po' come cercano di terrorizzarci oggi. Cosa dobbiamo fare in casa? Lei ha sempre posto l'attenzione a un'intervista, caro professore, sul rischio che una riapertura totale porti a una seconda ondata di contagi. Cosa ci aspetta ora? Il rischio di una seconda ondata è bla bla bla, è drammatico, ta 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 ta, basterà. La gente non ne può più di stare chiusa in casa, dice Galli. Agli italiani è stato chiesto di non uscire e lo hanno fatto. Ora gli si dice che possono farlo, ma che devono rispettare le regole. Spero che lo riescano a fare. Da dove possono venire in questa fase i rischi maggiori? Si chiede all'infettivologo. Lui risponde: il luogo di maggiore contagio è il contesto familiare. Il rischio è che si prenda il virus fuori e lo si porti in casa. Ma dai. Anche le aziende possono esserlo, molte si sono attrezzate autonomamente per limitare i focolai. Oggi per la mia volta sono uscito con mia moglie per una passeggiata. Pensate, sono stato al Parco Sempione, ho trovato moltissime persone in giro e questo non mi stupisce. È normale che la gente sia ormai portata a farlo, anche se, se benissimo non va. Ho visto tanti giovani in gruppo, più o meno ammassati, qualcuno senza mascherina, questo non va bene. E vabbè, siamo d'accordo, grazie infettivologo. Esiste anche la vita vera, cioè se tu puoi permetterti di uscire per la prima volta di casa il 17 maggio ieri e andare per la prima volta a Piazza Sempione, a Parco Sempione a fare una passeggiata dal 20 di febbraio, sei un fenomeno. Vuol dire che vivi in un mondo che non è quello reale, però, e la gente è fuori perché è giusto così e non dovete neanche rompergli troppo le scatole. Sardegna, da oggi spiaggia aperta, il governatore Solinas firma l'ordinanza perché mi interessa la Sardegna, perché avevo letto dei protocolli molto duri per andare in Sardegna, quindi per chi non è sardo resta l'obbligo di quarantena per 14 giorni per chi arriva sull'isola. Tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, a prescindere dal luogo di provenienza, si legge l'ordinanza, hanno l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni. Ai vettori aerei e navali, spiega ancora la regione, le società di gestione degli scali è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione della regione i nominativi e i recapiti dei viaggiatori arrivati in Sardegna. A partire dal 21 maggio, infine, sono consentite in tutti gli aeroporti sardi le attività di aviazione generale previa sottoscrizione tra regione e società di gestione e così via. Ad oggi l'unico aeroporto attivo nell'isola per i voli di linea è Cagliari. E qua non si capisce effettivamente, perché avevo letto delle restrizioni importanti per la Sardegna e mi sembra assolutamente folle, visto che vive di turismo, cercare di far fare a tutti quelli che arrivano 14 giorni di quarantena, o fare i test sierologici che non ci sono, che uno se lo doveva fare da solo, doveva andare prima al centro analisi, fare un test sierologico che costa 60 euro, farselo privatamente e poi forse partire per la Sardegna. Mi sembra una scelta di questi tempi assolutamente folle. E poi si continua con così. Urla di preoccupazione, un metro non è sufficiente al chiuso, in palestra dagli amici, ecco quanto si rischia e così via. Questo, cioè, comunque diciamo che la stampa sta cercando in ogni modo di schiacciare un po' le persone e di spiegargli quanto è pericoloso stare vicini. Dal bracciante al cococò, ecco a chi andranno i 17,5 miliardi di sussidi, anche questo possiamo risparmiarcelo perché tanto sappiamo che è aria fritta, ma forse siamo obbligati ad aprirlo. 12 sussidi per i 12 tipi di lavoratori e imprese che sostengono l'economia, dai 400 euro al bracciante agricolo, ai 1000 euro per l'avvocato, il professionista rimasto in bolletta, ai 2000 per la piccola impresa artigiana, per arrivare al taglio del 40% dell'IRAP per imprese fino a 250 milioni di fatturato. Un'immensa operazione di aiuto dell'economia che partirà a maggio, forse il decreto ancora non è stato pubblicato, e che costerà 17,5 miliardi a fondo perduto e investirà circa 6 milioni di operatori economici al netto della cassa integrazione. Questo secondo decreto, mentre il primo era soprattutto indirizzato agli ammortizzatori sociali. Bla bla bla. Chi non ha nulla è il primo gruppo di 1 milione di famiglie che avrà a disposizione il reddito di emergenza. Potranno accedervi tutti coloro, esclusi da tutte le altre misure di sostegno, che hanno un reddito ISEE, la dichiarazione dei redditi popolari per fruire dei servizi sociali, sotto i 15.000 euro. Potranno avere per 3 mesi dai 400 agli 800 euro. Dal bracciante al co-co-co, tutto il mondo dell'occupazione stabile e fragile viene soccorso, i braccianti agricoli sono 660.000, avranno 500 euro, ma chi, regolarizzati? Cioè, gli immigrati regolarizzati avranno 500 euro al mese. I co-co-co sono 80.000, a condizione che siano stati licenziati quest'anno, avranno a maggio 1.000 euro. L'esercito di 550.000 lavoratori stagionali, spettacolo, turismo, portatori, venditori porta a porta, a condizione che non abbiano il sussidio NASPI prenderanno 600 euro. Nuove professioni, avvocati e architetti in crisi, si tratta del settore che a prima vista sembrerebbe meno bisognoso di aiuto, invece la crisi ha colpito anche 550.000 professionisti italiani, saranno aiutati quelli sotto i 50.000 euro di fatturato e con perdite del 33% in aprile. Architetto sotto i 50.000 di fatturato e un avvocato pure, boh. Artigiani e commercianti, baristi, ristoratori e tutto il mondo dell'artigianato fremono per la riapertura, sono circa 1 milione quelli che hanno registrato un calo del 33%. Avranno il ristoro a fondo perduto di una quota fino al 20% del calo di fatturato di aprile rispetto a aprile 2019, il meccanismo che abbiamo letto venerdì, mi pare, no? Per cui alla fine avrai il 20% di quanto hai perso. Questo è, tanto per capire, l'aiuto poderoso di questo governo. È previsto il rimborso per il 70% di 3 mesi di affitto e sconto sulle bollette elettriche. È comunque garantito un ristoro di 1.000 euro per le società individuali e di 2.000 per le società di capitali nel caso in cui la percentuale delle perdite risultasse più bassa e così via. Insomma, un dedalo di bonus, iniziative, soldi a fondo perduto che sono pochi, pochi, ripeto, perché il 20% del calo di fatturato è una miseria, no? È il 20% appunto di quanto ho perso dalla crisi e dall'emergenza. Vabbè, insomma, ci penseranno poi le varie categorie a presentare il conto probabilmente al governo. Vediamo, insomma, su Repubblica poco altro, c'è questa intervista della Meloni, a questo punto interessante, e io me la voglio leggere perché voglio capire dove va l'opposizione. E andiamoci a leggere questa intervista di Giorgia Meloni, qui riportata in una foto in Parlamento con la mascherina tricolore. Meloni, governo in tilt, senza la spinta delle regioni l'Italia non avrebbe riaperto. Il presidente Fratelli d'Italia dice non credo alle larghe intese, in autunno si può andare a votare. Oh, meno male, vedi che alla fine spingi, spingi, un po' di cose che vengono dette, alla fine arrivano. E portano i partiti a posizionarsi nel modo che noi riteniamo assolutamente corretto, che è quello quantomeno di chiedere il voto, però qui anche, ve lo dico, viene chiesto in maniera abbastanza soft, però è già un passo in avanti. Sarà la fase 2 dell'opposizione in piazza contro il governo il 2 giugno, non certo per una manifestazione vecchio stile, ma magari per i soli parlamentari, puntando alla spalla da Conte, e anche qui ripeto, perché, no? Si studi qualcosa di più interessante, a che serve portare in piazza solo i parlamentari quando comunque le persone possono esserci in piazza, si può uscire di casa, si può andare ovunque, si può andare in centro, si può andare in libreria, si può andare al negozio di abbigliamento, quindi tutti possiamo essere ovunque in qualsiasi momento e rispettando le distanze di sicurezza si può tranquillamente fare delle attività anche, diciamo, in centro città senza fare assembramenti o altro. È stata necessaria una nuova notte di trattative con le regioni per rivedere le regole sulle riaperture di domani. Presidente Meloni, che valutazione fa dell'operato del governo? Vabbè, questa domanda non ci interessa. In queste ore comunque parte davvero la fase 2. con limitazioni assai più contenute. Lei si sente sicura, e anche questo non ci interessa molto. Ha sentito il Presidente del Consiglio, dice che non sempre da voi sono arrivati stimoli a far meglio. Ovviamente qui c'è una risposta piccata, dicendo che falsità con le opposizioni dopo un iniziale dialogo formale. Sono stati cancellati tutti i contatti, i nostri emendamenti al cura Italia stracciati, e dire che non erano proposte così peregrine, visto che poi alcune sono state inserite nel maxi emendamento del governo. E qui vi dico che già all'epoca era da non partecipare, non fare nessuno spirito di collaborazione, non adottare nessuno spirito di collaborazione e rispondere picche, perché tanto poi, come vedete, il governo vi ha sonoramente preso per i fondelli e anzi avete fatto la figura di quelli che avallavano determinate scelte. E quindi l'opposizione dura andava fatta anche in precedenza. Comunque, il monitoraggio resta quasi al palo. Ha sentito dei rischi privacy e sicurezza dell'applicazione Immuni. Giorgia Meloni la scaricherà? No, non lo farò mai. Questa è un'ottima risposta. È stata una follia far gestire uno strumento così sensibile sul piano dei dati e della sicurezza di milioni di italiani a una società privata, anziché allo Stato. Non vorrei che con la scusa di difendere la nostra salute, in assenza di una legislazione a tutela, l'app si trasformasse in un altro strumento per renderci sudditi, una sorta di grande fratello sempre più invasivo. Risposta assolutamente condivisibile, anche perché è quello che diciamo noi da qualche settimana. Su questa trasmissione, il 2 giugno sarete in piazza, il Premier Conte sostiene che è nelle vostre facoltà. E lei risponde: ma come umano il Presidente Conte nel concederci di manifestare? Diciamo che le piazze sono state già prese ampiamente dai vari gruppi spontanei che si sono visti. A Roma sabato è stata fatta una manifestazione targata mascherine tricolori, una manifestazione importante, con una presenza molto 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 attiva di persone scese in strada. Si è partiti da Piazza del Popolo e poi sono passati all'interno delle vie del centro. Non hanno fatto nessun assembramento finché poi alla fine le forze di polizia non hanno deciso di chiudere un pezzo di quel corteo all'interno di una stradina, di comprimerlo e quindi di generare proprio quell'assembramento che si voleva in qualche maniera evitare. Insomma, ci sono state molte critiche al comportamento delle forze di polizia, ovviamente non ai singoli poliziotti, ma a chi li gestisce e a chi li coordina in piazza. Un dispiegamento di forze mai visto, sicuramente fuori luogo rispetto a quello che è stato fatto. E continua l'intervista della Meloni, io continuo a leggerla, non so se mi ascoltate perché stamattina ci sono stati dei problemi di connessione e vedo anche, diciamo, uno stop della partecipazione qui sulla chat di Telegram, quindi non so neanche se mi state ascoltando o se è saltato tutto, anche Telegram, insomma dubito perché Telegram non dipende da noi, però va bene, io vado avanti con l'intervista della Meloni perché l'ho trovata importante. Ci ho trovato dentro delle cose che si dicono, ripeto, in questa trasmissione da un po' di tempo a questa parte. Quindi si parlava della manifestazione del 2 giugno e poi una riflessione sul centrodestra. Grazie Margherita, vedo adesso che mi scrivi che sentite forte e chiaro, perfetto. Il centrodestra Berlusconi non sembra affatto convinto. Lei ha annunciato la mobilitazione e Salvini pochi minuti dopo ha lanciato sui social la stessa iniziativa per la stessa data. Da tempo più che concorrenza e battaglia. Da dove arriverete? È un periodo in cui tutto viene interpretato come un braccio di ferro nella coalizione, niente di più sbagliato. Diciamo che siamo tutti molto frizzanti e ognuno ha curato le proprie iniziative. Ma vi sentite con Salvini? Gli ho scritto quando ho letto che anche lui ha pensato all'iniziativa il 2 giugno, perché credo sia giusto organizzarla insieme. Non ha ancora risposto, ma non credo voglia isolarsi. non avrebbe senso. In questa fase dobbiamo unire, non dividere. Infatti lo ha chiamato anche Berlusconi. Non le sembra sempre più a suo agio Berlusconi nella cosiddetta maggioranza von der Leyen a Roma come a Bruxelles? Se si votasse oggi, gli italiani darebbero a noi insieme l'onere di guidare l'Italia in questa drammatica fase. Spero che tutti ne prendano atto. Questa, cara Giorgia, è una vana speranza e ripeto, smarcarsi anche da Berlusconi, oltre che dal governo, sarebbe cosa buona e giusta. Io mi rendo conto della potenza di fuoco del signore anziano della politica italiana, anche perché l'altro giorno per sbaglio ho aperto Rete4, c'era tipo non so quale trasmissione, forse quella con la Palombelli, c'era Berlusconi che parlava, no? Così lentamente, sembra un po' il vecchietto di Up, se qualcuno se lo ricorda, non quello buono, quello cattivo, diciamo con questa voce da persona molto molto anziana, provata e affaticata, e parlava lì su Rete4, da che cambio canale, faccio passare una ventina di minuti, ritorno su Rete4 e c'era ancora Berlusconi che parlava, quindi io mi rendo conto di qual è la potenza di fuoco di Silvio Berlusconi, è proprietario di 4 reti televisive, che fanno, diciamo, un tipo di trasmissione di intrattenimento sicuramente molto seguito da tante fasce della popolazione, soprattutto quella anziana che va per la maggiore in Italia e che vota. Quindi mi rendo conto assolutamente della potenza di Berlusconi, ma se ci pieghiamo a questa logica non andiamo da nessuna parte, no? Cioè, se dobbiamo andare a governare, come dice la Meloni, se si dovesse votare oggi gli italiani darebbero a noi l'onere di guidare l'Italia in questa drammatica fase, arrivi al governo e ti metti Berlusconi all'interno della coalizione con i suoi ministri, che cosa puoi fare se non continuare a prendere gli ordini dall'Europa, se non continuare a svendere le nostre aziende nazionali, se non piegare l'economia di questa nazione agli interessi di Bruxelles e quindi dei nostri concorrenti francesi e tedeschi? Solo questo puoi fare se ti tiri Berlusconi dentro il governo. Tu devi cercare di vincere da sola. Innanzitutto cerchiamo di tirar fuori una legge elettorale che consenta di far vincere chi vince e di fargli governare la nazione senza poi dover ricorrere a troppe alchimie, e poi cerchiamo di immaginarci in grado di governare da soli. Questa sarebbe una cosa molto importante. Comunque, la Meloni dice niente larghe intese. Non credo nelle larghe intese, non sarebbe una buona notizia per gli italiani. Dopo l'emergenza sanitaria, quella economica sarà ancora più lunga e ancora più dura. Servirà un governo coeso e coerente che duri 5 anni. Non c'è bisogno di lungo respiro. Non c'è bisogno, scusate, non c'è niente di lungo respiro che io e il Partito Democratico possiamo fare insieme. Fratelli d'Italia, per essere chiari, di un governo così non farebbe parte. Diciamo no a esecutivi impresentabili. Sa bene che al voto in autunno sarà impossibile andare. E chi l'ha detto? Se si faranno, come sembra, le elezioni regionali e amministrative in autunno, non vedo dove sta il problema. Qual è il problema? Il Covid colpisce l'elettore delle politiche e non quello delle regionali. Ogni scusa è buona per non votare un nuovo governo, ma sono tutte scuse che non reggono, lo sanno e soprattutto gli italiani. Qui vedete c'è una timida apertura all'ipotesi che si possa andare a votare in ottobre per le elezioni nazionali, però diciamo va spinta un po' di più questa cosa e hai voglia a dire che la coalizione è forte anche se va in ordine sparso, noi non vediamo, diciamo, questa voglia di muoversi insieme perché continua a ripetere se si potesse andare tutti insieme su al Quirinale a dire a Mattarella che si vuole lo scioglimento delle Camere sarebbe un bell'atto di forza, ma a quanto pare questa cosa non si può fare. L'Italia riparte, altro articolo di Repubblica, a me non mi sembra, però oggi, insomma, è un po' il giorno della verità e andremo a vedere, qui su Repubblica ovviamente un attacco alla Gran Bretagna, perché il Regno Unito è diventato il paese con più morti in Europa per Covid, Londra prenota 30 milioni di dosi del vaccino e sperimentazione tra Oxford e Pomezia, ovviamente qui si vogliono dare le colpe al Regno Unito per aver avuto più morti, però diciamo anche qui diciamo, a parte che noi abbiamo poco da additare alle altre nazioni su come si sono comportati durante l'emergenza, però c'è da dire che non si analizza mai il numero dei morti o l'impatto dell'epidemia dal punto di vista sanitario, non lo si analizza mai comparando appunto i vari sistemi sanitari, privato, privatizzato o pubblico. Questo è un dato importante secondo me per andare a capire che cosa è successo in quelle nazioni che hanno avuto un numero altissimo di vittime rispetto all'emergenza. Comunque anche qui non si trova niente. Su Repubblica c'è una difesa a spada tratta di Obama e così via. Andiamo a vedere la stampa se ci dà qualche spunto interessante. Ah sì, avevo detto in apertura che c'era un articolo di Giannini, Media e Democrazia, quel virus fra politica e giornali. Apriamolo così perché ci dà un po' il quadro di qualcosa che a lui sembra scontato, a tanti no. Vediamo questo editoriale. Massimo Giannini, avete capito chi è? No, il cavaliere, il lancia in resta del globalismo, il grande accusatore in televisione, no? Sono questi personaggi che si presentano come indipendenti, super partes, giornalisti, ma poi sono politicamente schieratissimi, col globalismo e tutto quello che cercano di fare nella loro attività è semplicemente quello di screditare, i sovranisti, e qualsiasi cosa che possa, diciamo, ricordare la sovranità nazionale. Comunque il Giannini nazionale qui scrive sulla stampa: certa politica in Italia non perde mai vecchi vizi. Il gruppo FCA, satellite della galassia Exor, cui appartiene questo giornale, inciso, no? Due righe, avete già capito tutto, magari tanti non lo sanno, no? C'è gente che compra il giornale. C'è gente in Italia che compra i giornali, legge i giornali e dice: guarda, c'è un giornale, c'è un direttore, una persona, dietro ci sarà un imprenditore che ha detto: adesso io fondo il mio giornale perché così farò del buon giornalismo, la gente mi leggerà e vivrò degli introiti, delle vendite, di questo giornale. E guarda che bravi giornalisti indipendenti che scrivono, che cercano di aiutare il loro direttore a, costruire un progetto editoriale libero. Non è così, cioè non è così. I più grandi quotidiani sono proprietà di grandi gruppi o di grandi famiglie e ovviamente rispondono agli interessi di quei grandi gruppi e di quelle grandi famiglie. È come se quei grandi gruppi e quelle grandi famiglie cercano di fare pressione per orientare l'opinione pubblica per fare il diavolo che vogliono loro. Quindi il fatto che questo giornale, come dice Giannini, che si chiama La Stampa, sia di proprietà di un grande gruppo che si chiama Exor, di cui è proprietà anche la Fiat, non va bene per niente dal punto di vista della sacrosanta libertà e democrazia di cui vi riempite la bocca da 70 anni a questa parte. Comunque, questo giornale, dice Giannini, certa politica concorda con Banca Intesa e SACE, FCA concorda con Banca Intesa e SACE un prestito da 6,3 miliardi. SACE è l'organismo che copre con i soldi dello Stato, cioè che mette la garanzia al prestito, coperta appunto da garanzia statale, con le nuove norme previste. Si scatena una polemica, dice Giannini, a sinistra, ma non solo a sinistra, contro quei gruppi industriali finanziari che chiedono aiuti all'Italia ma poi mantengono la sede fiscale all'estero. Non entriamo nel merito di queste critiche, anche se andrebbe studiata meglio un'operazione finanziaria che porta benefici non a una singola azienda ma all'intera filiera dell'automotive italiano. E giusto perché avete ancora qualche fabbrica qua, si può accettare un discorso di questo tipo. Il tema delle holding tricolore con sede legale e fiscale a Londra, Amsterdam esiste, anche se ha ragione il Premier Conte a dire che un prestito garantito non è un privilegio. Mentre la questione vera, semmai, è che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad abolire il dumping fiscale nella Unione Europea e al tempo stesso l'Italia dovrebbe impegnarsi a rendere più attrattivi gli investimenti sul suo territorio nazionale. Ecco, abbassare le tasse. Noi non lo possiamo fare, le altre nazioni sì. Se lo facciamo noi, arriva la Commissione Europea a frantumarci gli zebedei dicendo che siamo fuori parametri e che non dobbiamo fare niente, soprattutto figuratevi fare dumping fiscale per attrarre qui le aziende. E però questa è una logica per cui si va sempre incontro alle logiche delle grandi multinazionali, che loro si possono spostare dove vogliono, dove ci sono parametri fiscali migliori e poi anche e soprattutto alla produzione, dove magari ci sono quegli operai così che, no, che possono essere trattati un po' da schiavi, no? Un tanto al chilo, se muoiono legati al tornio dopo 10-15 ore di lavoro pagati con una ciotola di riso, li prendiamo, li buttiamo, nel compost. E si continua a produrre. Anche questa logica è una logica miserabile delle grandi multinazionali, di questo sistema fantastico liberista che portiamo avanti da tempo. Quindi certo che si può fare, no? C'è il dumping, quindi la soluzione per Giannini non è usciamo dall'Unione Europea e se tu c'hai la sede all'estero, quello che vendi qua in Italia prodotto all'estero te lo tasso 15 volte e lo renderò sconveniente per gli acquirenti italiani. No, la soluzione secondo loro è fare un'Europa ancora più unita, laddove poi i criteri fiscali devono essere uguali per tutti, ma chi li decide? Soprattutto le persone, le nazioni che non hanno interesse a che l'Italia si rialzi dal punto di vista industriale, però vabbè, lo abbiamo detto, stradetto e ridetto, e comunque qui Giannini continua, ma ripeto, la cosa un po' più chiara è che in due o tre righe ha messo subito conto di cose di cui magari non tutti sono a conoscenza, no? C'è un grande gruppo che si chiama Exor, di cui è parte anche FCA, e questo grande gruppo è proprietario anche della stampa e così via. Cos'è Exor? Se volete andiamo su Wikipedia un secondo. Exor, è una holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli con una capitalizzazione di quasi 24 miliardi, di dollari. Allora, perché l'Olanda ha un grande prodotto interno lordo? Cosa produce l'Olanda oltre i formaggi, la marijuana? Niente, fa finanza, fa un po', diciamo così, il paradiso fiscale. Le grandi aziende spostano la loro sede legale lì e quindi ha un prodotto interno lordo molto alto con cui poi si può permettere di dire a nazioni gigantesche come l'Italia, colossi industriali che producono effettivamente le cose, si può permettere anche di alzare il ditino, una nazione grande come la Lombardia, e di venire qui a dire che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo spendere i nostri soldi, cosa dobbiamo fare della nostra economia, quando ci fanno la concorrenza spietata dal punto di vista fiscale. Comunque Exor è una holding finanziaria olandese, appunto controllata dalla famiglia Agnelli, con una capitalizzazione di quasi 24 miliardi di dollari. E vabbè, la storia di Exor ce l'andremo a leggere poi perché sono le 9.05, anche se qui oggi vedo meno commenti del solito, un po' perché sia dal lavoro, un po' perché ci sono stati problemi tecnici e quindi vedo molte, un po' perché la rassegna stampa è stata assolutamente noiosa, quasi più del solito, perché qui sopra c'è scritto il nulla cosmico. Comunque siamo qui a già nella fase assolutamente della chat. E quindi andiamocela a leggere. Poi magari qualcosa me la potete segnalare anche voi di interessante che trovate in giro, piuttosto che il povero conduttore di questa trasmissione che deve aggrapparsi con le unghie sulle poche notizie che passano dal Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa. Sere Cattara mi scriveva sotto la slide che mi ha mandato alle 7: buongiorno Simone, sabato con i polmoni ho asfaltato i San Pietrini e ne è valsa la pena. Spero di trovare la registrazione della rassegna stampa intera stasera. Buon lavoro, quindi tu eri in piazza e ben venga, insomma, chiunque è sceso in piazza. Riccardo mi scrive alle 3.05, possibile? E chiedeva numi sulle manifestazioni, come sono andate. Io ho letto diversi articoli, che possiamo trovare sul Secolo d'Italia e che abbiamo visto in giro, in altre, diciamo, la rassegna stampa delle manifestazioni di sabato, delle mascherine tricolori e di altri, è stata piuttosto streminzita. Ovviamente si cerca di far capire che è tutto a posto, nessuno si ribella, non c'è nessun problema, state tranquilli e non vi assembrate, però non è esattamente così. Quindi di articoli sulla repressione di quella manifestazione ce ne sono stati e come, però non li troviamo. Forse potremmo fare una semplice googlata Ecco qua, se voglio fare una piccola rassegna stampa su mascherine tricolori, ci sono articoli con foto corredate anche, vediamo un po' questo del Corriere, tanto per rimanere nei nostri fantastici amici della corazzata globalista, maschere di colore in piazza da Santi Apostoli a Fontana di Trevi e poi ancora Vito il Tritone, Due Macelli, Piazza di Spagna per arrivare a Piazza del Popolo, identificazione di una cinquantina di partecipanti che sono stati fermati per un controllo di documenti. All'iniziativa di protesta su fase 2 annunciata sui social hanno preso parte circa 150 persone, ma io dalle immagini ne ho visto un po' di più, che si sono mosse per il centro storico mentre le forze dell'ordine in elicottero sorvegliavano la situazione. Tema della manifestazione, i provvedimenti economici presi dal governo per affrontare l'emergenza coronavirus e il post-quarantena. Secondo gli organizzatori dell'iniziativa c'erano anche numerosi commercianti e rappresentanti di altre categorie. I partecipanti si dedicavano a testanze di sicurezza mentre ci dirigevamo verso le fermate metro. E le automobili siamo stati chiusi ad imbuto da agenti in schieramenti forze dell'ordine che hanno creato un assembramento. Sono seguiti alcuni momenti di tensione. Uno dei manifestanti sostiene hanno chiesto documenti ai partecipanti minacciando sanzioni e pene esemplari. Più che l'Italia sembra la Cina e così via. Almeno anche per dire no, addirittura anche sul Corriere sono stati minimamente onesti per capire un po' quello che è successo sabato. Troveremo, se scrivete su mascherine tricolori e sulla sezione notizie di Google, diverse notizie. C'è un articolo di ADN Cronos, mascherine tricolori, ecco chi siamo, basta proclami, scendiamo in piazza contro le vessazioni del governo. Parla una donna impiegata cinquantenne, è una delle mascherine tricolori, soldi promessi e niente in tasca per tanti cittadini che ancora aspettano la cassa integrazione in deroga. Chi non ha garanzie non può ricorrere ai prestiti bancari, siamo stanchi, protestiamo contro un governo che di fatto si dimostra inesistente. Tra le mascherine tricolori, commercianti, ristoratori, liberi professionisti, lavoratori dipendenti, gente comune, movimento spontaneo e trasversale, il nostro orientamento di quelli che amano il paese e difendono il futuro. La mascherina ammette che nella protesta odierna c'erano anche alcuni esponenti politici, ma ribadisce sia un movimento spontaneo, chiunque abbia a cuore l'Italia può venire e partecipare. Insomma, vabbè, né di rassegna sulle mascherine, su quello che è successo sabato, ne potete trovare su Google, sezione notizie. Noi adesso continuiamo con la nostra amata chat. E buongiorno Monica, mi scrive le 7:15, un saluto da Gorizia. Bene, vedo anche tu in manifestazione con le mascherine tricolori, ottimo, come essere Gattara. Gianluca, buongiorno, buongiorno Elena da Milano, Jarl, buongiorno, buongiorno Pietro, Sam, buongiorno e mi mandi il dettaglio del tuo ordine in cui c'è anche la prevendita del mio libro, più altri libri editi da Altaforte, molto bene, rimanere informati è assolutamente prioritario. Insomma, potete trovare sul sito di Altaforte i libri editi da Altaforte o sulla Testa di Ferro anche i libri editi da Altaforte ed altri tanti interessanti libri. Matteo, buongiorno, ti mando un trafiletto interessante, cose assurde di questo paese assurdo in questo periodo assurdo. Ti ascolto come sempre, vediamo cosa mi mandi. Matteo, nel Lazio chi da domani si recherà da un parrucchiere o un ristoratore sarà schedato per 30 giorni, in altre regioni i nomi e numeri di telefono saranno conservati solo per 15 giorni. Il fatto è che anche se possiamo uscire di casa non siamo ancora usciti dal mondo Covid, questo vuol dire in concreto che il nostro parrucchiere dovrà segnare nome e cellulare di ogni cliente. Per la semplice ragione che se una persona dovesse risultare contagiata, dovrà avvertire tutti coloro che quel cliente potrebbe aver incrociato nel suo negozio, oltre a provvedere a un protocollo per se stesso. Il tracciamento dei casi del nuovo contagio sarà strategico nella fase di convivenza con il coronavirus e la schedatura appare come inevitabile. Quindi, cioè, non c'è l'app Immuni, no? Però dobbiamo lasciare il nostro numero di telefono a tutti i negozi dove andiamo, cioè lo facciamo per senso di responsabilità civile se ci va di farlo, perché non è che il parrucchiere può chiedermi il telefono e farmi controllare se il numero che lascio è effettivamente il mio numero, credo, no? Quindi ovviamente questo rimane appannaggio di chi vuole farlo, e così come è giusto che sia, però insomma per dire il livello, no? Buongiorno Pietro, l'audio, sì, è andato via qualche volta l'audio all'interno della trasmissione, si è sconnesso il programmino che utilizziamo per mandare in streaming la nostra voce, stanca diciamo certe volte, perché ripeto, fatevi un giro all'interno voi dei quotidiani e troverete il nulla, no, qui è cambiato qualcosa sulla stampa, Conte, ho preso io la decisione contro il parere degli scienziati addirittura. Vabbè, insomma, retroscena di cui francamente siamo tutti un po' stanchi, anche perché si parla solo di governo qua, solo governo e partiti di governo, non c'è l'opposizione, non c'è polemica, è come se fosse tutto perfettamente a posto, capite? Da dove viene la difficoltà di leggerli questi giornali? Emanuela, buongiorno, ho un paio di quesiti. Abbiamo attraverso i social saputo quanto è accaduto sabato a Roma alle mascherine tricolori, ma non ho sentito da parte dei leader politici, leggasi, solidarietà sul grave abuso perpetrato ai danni dei cittadini. Seconda domanda, Meloni e Salvini stanno promuovendo la manifestazione del 2 giugno, ci sono altre adesioni? Casa Pound sarà presente, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? Emanuela, ottime domande. Allora, qualche solidarietà dai politici, boh, così in ordine sparso, adesso non ho fatto il quadro della situazione, però è chiaro che l'iniziativa delle mascherine andrebbe quantomeno supportata, perché certamente vuole portare una forte critica nei confronti del governo, che è la stessa cosa che dovrebbe fare l'opposizione, e quindi andrebbe supportata, e hai perfettamente ragione, sull'abuso perpetrato ai danni dei cittadini. Ho letto un articolo sul Secolo d'Italia, diretto e scritto questo articolo dal buon Francesco Storace, quindi qualcosa si è mosso, almeno un minimo, secondo me assolutamente poco naturalmente. Seconda domanda, sulla manifestazione del 2 giugno, ci sono altre adesioni? Casa Pound sarà presente? Non lo so, non credo. Casa Pound nello specifico ultimamente si sta occupando di molte altre cose, diciamo un po' lontane da certe dinamiche, quindi non so se ci sarà un'adesione pubblica di Casa Pound, comunque sia, io ritengo la manifestazione del 2 giugno interessante, cosa buona e giusta, ma da capire come si deve fare, perché se dobbiamo portare in piazza 60 parlamentari e metterli in fila per quattro, la trovo assolutamente inutile. Diciamo che se siamo tutti a distanza di 1 metro, c'è la possibilità di riempire tutto il centro di Roma di persone ferme, immobili, a distanza di sicurezza, e sarebbe sicuramente una bella immagine, molto di più. Comunque staremo a vedere cosa vogliono fare, qual è l'obiettivo di questa iniziativa, e anche qui andrebbe chiarito, perché fin qui ho sentito delle timide aperture da parte della Meloni su cose che diciamo da un po' di tempo. Soprattutto le elezioni, no? Si può votare in autunno, certo che si può votare in autunno, cadesse oggi il governo o venissero sciolte oggi le Camere, si potrebbe mettere tranquillamente il governo di gestione degli affari correnti e andare al voto al più presto possibile, ma anche prima dell'autunno, magari a settembre, diciamo così, appena rientrati dalle fiere estive, dopo un agosto di campagna elettorale, si può tranquillamente andare a votare, ripeto. Se non lo si inizia a chiedere, difficilmente si arriverà a questo obiettivo. Però ecco, dalla Meloni oggi un paio di cose interessanti nella sua intervista, l'ho sentita. Certo, chiarite meglio qual è l'obiettivo dell'iniziativa di manifestare il 2 giugno, sarebbe cosa buona e giusta. Contro il governo sì, ma cosa chiediamo? Cosa chiediamo? Elezioni? No, perché questo è un dato non da poco, carissima Emanuela. Quindi io ovviamente sai che sono per chiedere elezioni, anzi la base programmatica delle mascherine che fin qui chiedono come primo punto che la parola torni al popolo italiano mi sembra quella più saggia, no? Tornare la parola al popolo italiano, i partiti si presentano con 4 punti di programma, semplicemente quante risorse vogliono mettere sul piatto di questa emergenza, dove intendono reperirle e se dobbiamo o non dobbiamo continuare a stare a sentire quei poveri pazzi sciagurati che gestiscono il Parlamento europeo, Bruxelles, la Commissione europea e tutte le altre idiozie che arrivano dal fantastico mondo delle bandierine blu con le stelline gialle. Bruno, buongiorno, buongiorno Margherita, buongiorno Gianluca, Giampaolo, buongiorno. Pietro mi dice: Simone, io sono di origine sarde, i miei vennero con me a trovarmi in Lombardia il 1 marzo, sono rimasti rinchiusi in casa mia fino al 3 maggio, accidenti, ripartiti hanno fatto 2 settimane di altra quarantena e quindi un'ottantina di giorni e da domani avranno il via libera. Quando non ci saranno i turisti il presidente della regione si sveglierà e sarà un via libera, per ora EasyJet mi deve 400 euro di voli cancellati. È già carissimo Pietro. Infatti mi sono soffermato sulle questioni sarde perché ho trovato abbastanza assurdo diciamo, l'atteggiamento della regione e questa chiusura totale che rischia di cancellare totalmente una stagione turistica, e sappiamo che per la Sardegna il turismo è importante. E Margherita giustamente mi segnala, ovviamente anche io ho magari, diciamo così, fatto una stima troppo al rialzo, mi dice: Simone, in merito agli avvocati che fatturano meno di 50.000 euro, ti garantisco che purtroppo è una realtà molto diffusa. Io sono uno di quelli, specialmente in provincia, la crisi ormai da 10 anni ha pesantemente colpito anche noi. La professione è diventata sempre più difficile, siamo impoveriti perché impoverito è il tessuto sociale, giusto? E se non fai parte di un grande studio con importanti entrature, lavorare con i privati ti mette di fronte ad una società che ormai non ha più alcuna capacità di spesa, vero? E immagino anche per voi quanto sia difficile rientrare delle parcelle e di quello che vi viene, che andrebbe, diciamo così, giustamente, del vostro lavoro, come andrebbe giustamente retribuito, quanto è difficile rientrare quando i pagamenti non arrivano, quando il cliente non c'ha più i soldi, riuscire a farsi pagare, ecco scusami, è sempre più difficile. Sapessi quanti lavori ho fatto pressoché gratis perché mi sono resa conto che chi avevo di fronte veramente non riusciva a pagare, anziani, padri separati che magari nominalmente non potevano nemmeno accedere al patrocinio a spese dello Stato. E hai ragione Margherita, e solidarietà, spezziamo una lancia anche per gli avvocati che fatturano meno di 50.000 euro e ce ne sono, e hai giustamente ragione, sono stato un po' leggero io, diciamo, nella mia affermazione, che era comunque un dubbio che tu mi hai fugato, e verrò rimbrottato anche da tutti gli altri miei amici avvocati che in giornata, vedrai, verranno sotto a dirmi: Asimo, ma che stai a di? Francesca, buongiorno, ben trovata, mai scontata la tua rassegna stampa? No, in realtà Francesca sì, un po' la mattina, sono scontati i quotidiani, non la rassegna stampa, ripeto, cioè a fare le liste di quello che si può fare e non si può fare, è un po' così, però quello è quello che ci passano i giornali. Innocenzo, buongiorno, ciao Simone, secondo te se l'opposizione non chiede con forza e vigore di andare al voto, nonostante la Meloni abbia accennato la cosa, ma sempre in maniera troppo blanda e quasi per dovere, quale potrebbe essere il motivo? Il motivo, caro Innocenzo, può essere un po' la paura di governare. Io lo dico da un po' di tempo, qui l'unico modo per uscire è mandare un grande saluto all'Unione Europea e riappropriarci della nostra sovranità monetaria. Questo è quello che c'è, tutto il resto è un po' così, cioè se non si parte da questo passaggio, da questo presupposto, non si va da nessuna parte, questo è fuori discussione, perché abbattere il carico fiscale, io continuo a vedere le slide della Lega, sì, facciamo la flat tax al 15%, non facciamo pagare le tasse a nessuno, serve un anno bianco, serve il condono tombale, servono tutte queste cose, ma i mancati soldi che poi non entrano nelle casse dello Stato da dove dovrebbero uscire fuori? Perché, diciamo, la forza economica che tu liberi, no, lasciando le aziende libere di produrre, di lavorare, pagando meno tasse, soprattutto nei primi tempi, non è sufficiente a coprire le mancate entrate nelle casse dello Stato. Quindi o hai una banca centrale nazionale che ti finanzia, che compra tutti i titoli di debito che tu emetti, o addirittura finanzia direttamente monetizzando le iniziative, soprattutto dal punto di vista dei piani infrastrutturali che tu vuoi mettere in campo per far girare la moneta dell'economia, oppure non se ne esce. Quindi la paura mia è che poi questi vanno a governare e la flat tax non la puoi fare se resti nei parametri dell'Unione Europea, questo non lo puoi fare se resti nei parametri, non puoi fare niente se resti nei parametri dell'Unione Europea. Quindi quando si va a governare bisognerà decidere: o si fanno esattamente le stesse politiche che ha fatto il PD fino adesso, oppure si esce dall'Unione Europea, o ce ne strafreghiamo dei parametri e facciamo tutto il deficit che serve, ma come vedete poi quando una nazione decide di fare tutto il deficit che serve, l'ente che dovrebbe sostanzialmente sostenere questo deficit, che è la banca centrale, non può fare quel suo lavoro, cioè emettere la moneta e comprare il debito della nazione che vuole sforare il deficit. E quindi capite da soli che ci si incarta, no? Perché si fanno tantissime belle proposte, ma poi manca la proposta principe, che è quella della sovranità monetaria, cioè quindi di poter fare quello che liberamente fanno non il Burundi e il Burkina Faso, ma quello che liberamente fanno gli Stati Uniti, il Giappone, la Gran Bretagna, il Canada, la Russia, la Cina, l'India e così via, per citarne solo alcuni di quelli che hanno la loro sovranità monetaria. E così, ti ringrazio molto Margherita per questo spaccato sul mondo degli avvocati, soprattutto fuori dalle grandi città, ma anche quelli nelle grandi città sono sicuro che vivono il dramma appunto di non avere la possibilità di una clientela con un'alta capacità di spesa, perché anche lì vedete che è importante. Giovanni, buongiorno, ci sono messe pure le sardine a dire la loro contro le mascherine tricolori, sì, c'è stato un post su Twitter infelice delle sardine che dicono queste, cioè, ovviamente non ammettono che nessuno possa scendere in piazza se non loro, perché adesso andare in piazza è brutto, cattivo, non dovete farlo, chi ci va è cattivo perché non vuole bene a Conte, non vuole bene al Partito Democratico, questo è sottinteso il tweet delle sardine, questi geni italiani. Andrea, buongiorno, libro ordinato, grazie dell'iniziativa, grazie Andrea. Niccolò, boh, ciao, secondo te questo governo quanto dura? A Niccolò, giusto, eccomi qua, quanto dura questo governo? Allora, se il governo decide o ha promesso di accedere al MES, può durare ancora a lungo. Se invece non lo ha promesso e continuano ad esserci delle forti resistenze all'interno, quando arriverà il momento sarà lì che si scatenerà una crisi di governo. Ci stanno girando intorno, diciamo, no? Adesso tutto diventerà un po' più chiaro. Servono soldi nell'economia, soldi veri, e non quelli del decreto. Fra poco serviranno i soldi per pagare gli stipendi pubblici, serviranno i soldi per erogare le pensioni, serviranno i soldi per fare un sacco di cose e stanno finendo. E quindi che cosa succede? Che poi bisognerà scegliere come finanziarsi, e allora lì il MES sarà la cosa, o l'indebitamento comunque con qualche diamine di organismo europeo, sarà la cosa che saremo obbligati a fare. Se il governo si piega e decide di indebitarsi, durerà. Se non si piega, perché magari all'interno dei 5 Stelle ci possono essere delle resistenze, il governo cadrà. Però rimane la mia idea di fondo: se l'opposizione non chiede questo o formalmente non si mette di traverso, comunque questi possono andare avanti 100 anni. Quindi, perché dico da sempre, cosa andrebbe fatto? Allora, questa è la mia immagine plastica: Salvini e la Meloni insieme con altri 4 esponenti dei loro partiti, magari fra quelli un po' più, diciamo, anche un po' esteticamente o intellettualmente un po' più duri. Salgono al Quirinale, si mettono seduti con il Presidente della Repubblica rispettando tutti i crismi e delle logiche istituzionali, e mentre parlano amichevolmente dicono in tutta calma: signor Presidente, noi non riconosciamo più questo governo come legittimo, riteniamo che questa legislatura, ovvero l'insieme della Camera e del Parlamento, non rappresenti più la volontà degli italiani, perché sono cambiate tantissime cose, perché il partito che ha preso il 32% dei voti, che è 5 Stelle, sicuramente questo voto non ce l'ha più, sono cambiati gli equilibri. Tutto questo è confermato dalle elezioni che si sono susseguite dal 18 fino a qui, quindi anche da quelle europee. Comunque, al di là di questo, riteniamo assolutamente che di fronte alle gravi emergenze che la nazione ha passato in questi ultimi giorni, e di fronte alle gravi scelte che devono essere prese, che peseranno molto sul futuro di questa nazione, la parola debba tornare al popolo sovrano, perché è giusto che ad esprimersi sul futuro di questa nazione non siano i partiti, non siano i partiti votati 2 anni fa, ma che gli italiani tornino ad avere la parola su quello che vogliono fare del loro futuro. Quindi, caro Presidente, noi le chiediamo formalmente lo scioglimento delle Camere, la fine di questa esperienza di governo e non vogliamo più avere niente a che fare. Lei si assume la responsabilità di portare avanti questa iniziativa di governo contro, secondo noi, il parere dei cittadini italiani. Arrivederci e grazie. Questo fa cadere il governo? No, non lo fa cadere. Questo fa lo scioglimento delle Camere? No, non lo fa fare. Ma può innescare il meccanismo, mette fortemente in difficoltà i partiti che si trovano al governo, mette in difficoltà il Presidente della Repubblica e fa vedere che c'è un'opposizione unita, coesa, decisa, forte, quadrata, con un po' di attributi in più. Questo mio consiglio personale, nel senso, ciò che farei io se fossi uno fra i responsabili dell'opposizione in questa nazione. Caro Niccolò, Adrimes mi scrive: in Piemonte aziende agricole hanno scoperto che esistono italiani che vogliono lavorare nei campi. Per 70 posti, probabilmente con paga adeguata, si sono presentati in 1.000. Eh già, paga adeguata, la parola magica. Dite quanto volete pagare l'operaio nei campi e vedrete che troverete italiani disposti a lavorare se la cifra è congrua e non parliamo di schiavitù, caporalato, di 20 euro al giorno o di soldi pagati in chiaro che poi devono essere restituiti in nero, anche questo succede in alcune parti di questa nazione. Luisa mi manda una foto delle mascherine e mi dice: io la vera opposizione la vedo in questa foto. Mi spiace, stamani sento a tratti la trasmissione, è già problemi di connessione purtroppo, cara Luisa. Marco mi manda una foto mia vecchia in un comizio con un camioncino improvvisato, chissà dov'era. Talenti, Viale Ugo Ietti, ah già 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 mi ricordo. già, vecchie campagne elettorali, caro Marco, maggio 2013 addirittura, sono passati tanti anni, eh. 7 anni, infatti ero molto meno brizzolato. Gianluca, buongiorno, le sardine sono scadute ormai, neanche i gatti se le mangiano più. Dovremmo fare i gatti tricolori che si mangiano le sardine. Marcello, buongiorno, ma non sembra un nonsense chiedere al proprio padrone di avere il permesso di andare a votare? E chi sono i servitori che lo dovrebbero fare? La Meloni e Salvini, ma forse bisogna inchiodare alle presunte opposizioni su temi quali l'appartenenza all'Italia UE e all'uscita dall'euro. Che ne pensi? Un abbraccio. Certo, quella è la posizione principe su tutte, e io continuo a ribadirlo, diciamo, oltre appunto alla richiesta istituzionale di tornare al voto, se Salvini e la Meloni mi parlano di abbattimento del carico fiscale, abbattimento del cuneo fiscale, anno bianco, sciopero fiscale, mettere 1.000 euro su tutti i conti correnti, tutto quello che dite o che promettete nei programmi elettorali passa da il ritorno alla sovranità monetaria. Ebbene, saperlo, vado avanti perché ci sono ancora alcuni messaggi, sforiamo un po' oggi, ma visto che il sistema ci ha rubato qualche minuto, non ci interessa di mandare la sigla finale. Leggo tutti i messaggi. Nemesi, buongiorno. Spero che a nessuno nella maggioranza, con la scusa del virus, venga in mente di proporre il voto elettronico. Certo, i 5 Stelle in passato hanno fatto questa sciagurata proposta. Eh già, cara Nemesi, sarebbe una bella fregatura, vuole usare questo termine, a cui bisognerebbe opporsi in una maniera più assoluta al voto elettronico, ma figuratevi quante ne potrebbero combinare. Facciamo tutto da casa ormai, dal computer ci mettiamo qui, facciamo scuola, lavoriamo, vediamo i film, votiamo, ordiniamo la spesa, mangiamo davanti al computer, cioè dobbiamo vivere davanti a questo diamine di schermo collegato ad internet, pure votare mi sembra esageratamente troppo. Buongiorno Alessandro, gran bel sabato, mascherine tricolori per tutti, sempre ben costruito, determinato e grintoso, stiamo crescendo alla faccia delle varie oppressioni dirette dall'alto. Grazie per la conduzione della rassegna stampa, ciao Alessandro, ti ringrazio per tutto. Stranamente una repubblica un po' inedita, è vero, anche Repubblica ha sottolineato l'iniziativa delle mascherine con questo articolo che purtroppo oggi non posso leggere perché è tardi. Roma, sovranisti in corteo con le mascherine tricolori in piazza per il nostro lavoro e il nostro futuro. È già strano. Emanuela, Grazie per le risposte. Vorrei tempo massimo, ti invio questo link, così giusto per mettere un po' di pepe alla giornata. La polizia keniota, Silvia Romano era coinvolta nel traffico illegale d'avorio. Questa me la voglio proprio andare a leggere, ma poi da solo e magari se... Vediamo se domani ne vogliamo parlare ancora, perché nel frattempo qua siamo 3 minuti oltre l'orario e sta per... Siccome non voglio che cada, perché cade in automatico la connessione quando sforiamo i minuti, siccome non voglio che questo accada e voglio salutarvi, io ora esco, vado a vedere cosa è aperto e cosa no, cosa stanno facendo gli amici baristi, ristoratori, vado a cercare di supportarli comprando qualcosina nei loro negozi e vi rimando a domani mattina con la rassegna stampa. Un saluto e un abbraccio a tutti quanti voi.
Rien, c'est payé.